uomo che irrigidisce il collo, quando è ripreso, sarà improvvisamente spezzato senza alcun rimedio. E quindi qui parliamo con un tema, di un tema che abbiamo già visto diverse volte in questo libro ormai. E in questo capitolo mi sa che avremo visto tutti i temi almeno, già in altri capitoli. Qui parliamo della correzione, qualcosa che abbiamo già visto diverse volte. E stavo riflettendo prima, la correzione arriva ad ognuno di noi prima o poi, vero? Ed è perché siamo imperfetti, sbagliamo e quindi prima o poi qualcuno ci dovrà correggere, dire guarda Tyler non è fatto proprio bene, dovevi fare... La correzione arriva per tutti quanti, quindi non sta a noi decidere se essere corretti o meno, perché sbaglieremo e avremo bisogno di essere corretti, sta a noi decidere come ricevere la correzione, vero? In Proverbi è molto chiaro che chi riceve la correzione è saggio, molto chiaro, e chi insomma non riceve la correzione è stolto, c'è questo grande contrasto che vediamo in tutto il libro, saggio, stolto. E ricevere la correzione, ascoltare la correzione vuol dire che uno è saggio, non ricevere, non ascoltare vuol dire che uno è stolto. Infatti Proverbi 9, versetto 8 dice non riprendere lo schernitore perché ti odierà, riprendi il saggio ed egli ti amerà. Quindi anche qua vediamo che tutti di noi saremo corretti, sta a noi decidere come ricevere questa correzione, e facciamo bene insomma a riflettere proprio su questo. In versetto 1 di Proverbi 29 che abbiamo appena letto, vediamo una certa specifica reazione negativa a questo essere ripreso o corretto, ed è irrigidire il collo, ok? Possiamo anche immaginare, ok, uno ci corregge, no, irrigidire il collo. E già sappiamo che questo tipo di reazione è da stolto, ma qui non parla tanto della stoltezza, ma delle conseguenze subite da una persona stolta. Cioè, se uno irrigidisce il collo, prima o poi cosa succederà? Sarà spezzato, esatto, se ci irrigidiamo troppo saremo spezzato, e dice che ci saranno conseguenze senza rimedio, ok? Cioè conseguenze che subiremo per il resto della vita se ci irrigidiamo troppo. Allora, Chuck Smith, alcuni di voi conoscete chi è, era il fondatore della prima chiesa Calvary Chapel, e lui ha detto, lui aveva un suo proverbio, non è scrittura, però lui diceva sempre, beati i flessibili, perché non saranno spezzati. Questo mi piace, beati i flessibili, perché non saranno spezzati. Non è scrittura, però penso che c'è un po' di saggezza biblica anche in questo. E nel contesto, flessibili quando veniamo corretti. Quando uno ci corregge, dice, Tyler, guarda, dovevi fare un po' diversamente la cosa, che faccio bene essere flessibile, dire, ok, forse non avevo percepito benissimo la cosa all'inizio, forse devo correggere un po' il modo in cui vedo le cose. Però è vero che anche nella vita dobbiamo essere flessibili, vero? Dobbiamo essere flessibili nel nostro approccio alla vita. È un esempio, diciamo, un po' banale, ma con gli orari. Immagino che qua in questa sala ci sarà chi è più fiscale con gli orari, vero? Alza la mano quelli che, ok, invece poi ci sono gli altri che sono, vabbè, non importa, arriviamo quando arriviamo, penso che in ogni coppia forse c'è un po' questa tendenza, io sarei quello che tendo più verso, ok, no, Alissa dobbiamo arrivare in orario, lei dice, vabbè, 5 minuti non è che cambio più di tanto, ci vuole un equilibrio, vero? Ci vuole un equilibrio, a volte se siamo troppo fiscali, insomma, non c'è neanche bisogno, se siamo troppo dall'altra parte, anche là, però, insomma, tenendo in conto questo versetto, se siamo troppo rigidi in certe cose, Possiamo anche fare più danni che bene, no? A volte, insomma, possono succedere queste cose. O anche con i piani della vita, c'è chi forse vuole programmare tutto, cioè ogni minuto di ogni giorno, di ogni settimana hai in calendario tutto quanto già programmato. C'è invece chi vuole essere più rilassato, sì dai, facciamo prima o poi, quando arriva. Ci vuole sempre un equilibrio. Però è vero che se siamo troppo rigidi, se non abbiamo un margine nella vita, può essere che insomma ci mettiamo in disagio. E quindi secondo me anche insomma la Bibbia ci istruisce, bisogna avere un equilibrio e ci deve essere una certa flessibilità che ci insomma aiuta ad affrontare le cose della vita. E poi girate indietro un po' a capitolo 16 di Proverbi, capitolo 16, versetto 9. Questa è una verità che ci dà una certa umiltà, ma che ci dovrebbe anche incoraggiare ad avere una certa flessibilità. Proverbi 16, 9 dice: il cuore dell'uomo programma la sua via, ma l'Eterno dirige i suoi passi. Allora, questo versetto non vuol dire che non dobbiamo programmare, vero? Quindi tutti quelli che, sai, vogliono programmare tutto, gloria a Dio. La Bibbia non dice che non lo dobbiamo fare, anzi, facciamo bene a pianificare, essere preparati, programmare, eccetera. Ma l'Eterno dirige i suoi passi. Dobbiamo sapere che alla fine, per quanto noi possiamo programmare, preparare, sta al Signore decidere come vanno le cose. E quindi noi dobbiamo avere un certo equilibrio, sì programmare, sì essere insomma in tempo, in orario, eccetera, però alla fine dobbiamo sempre riconoscere che è Dio che dirige i nostri passi. E ci deve essere una certa flessibilità per dire: guarda, io avevo programmato questa cosa, però alla fine, sì Signore, mi indirizza in un'altra strada, devo essere pronto a dire: ok Signore, vedi tu, è più importante seguire te che i miei programmi. E quindi ci deve essere sempre questo equilibrio, e per ognuno abbiamo una strada diversa da fare, ma che possiamo in tutto agire con saggezza biblica in ogni cosa che facciamo. E poi possiamo ricordarci delle parole del pastore Chuck: beati i flessibili, perché non saranno spezzati. C'è tanta saggezza in quello. Allora, arrivando a versetto 2 di Proverbi 29, prima di leggere questo, perché leggeremo diversi versetti, 2, 3, 4, 12, 13, 14 e 26, e in tutti questi versetti Salomone riflette sull'autorità o su coloro che hanno posizione di autorità. E prima di leggere allora questi versetti voglio dire due cose. Sappiamo che Dio, e solo Dio, ha l'autorità suprema. Siamo tutti d'accordo su questo? Come abbiamo cantato, Dio è re, lui è il nostro re, e qualsiasi autorità, cioè lui ha tutta l'autorità. Sopra di lui non c'è nessuno, Dio è l'ultima, suprema, perfetta, più potente autorità che esiste. Ma lui, come il Dio sovrano, ha scelto di delegare la sua autorità. Lo vediamo dalla prima pagina della Bibbia, avete mai riflettuto? In Genesi 1, 26 e 28, vediamo che Dio crea l'uomo e gli delega l'autorità di, insomma, dominare questa terra. Quindi l'umanità ha una certa autorità che è stata delegata da Dio di, insomma, custodire questa terra. E andando avanti, nella Bibbia vediamo che sviluppano, se posso dire, tre sfere o tre, insomma, aree dell'autorità. Vediamo la prima, diciamo, area di autorità è la famiglia. Vero? E nella famiglia c'è una certa autorità, il marito come capo famiglia, ma poi i genitori insieme che hanno l'autorità per crescere i figli. Poi c'è la Chiesa, nella Chiesa Dio ha stabilito gli anziani, pastori come autorità, ma poi c'è anche il governo, ci sono diversi ministri nel governo, e la Bibbia dice, infatti in Romani 13, dice che chi porta la spada, cioè insomma chi la legge, è il diacono di Dio. Leggete, dice che il diacono di Dio. Quindi anche nel governo ci sono diversi ministri, quelli nazionali, regionali, provinciali, comunale, vero? Queste sono tutte autorità. E vediamo che sopra ovviamente tutte queste c'è Dio. E tutti devono rispondere a Lui, infatti vedremo proprio questo, che c'è sempre Dio. Però ci sono queste, se posso dire, sfere di autorità che vediamo nella Bibbia. Purtroppo nella storia vediamo che c'è tanta confusione quando queste cose vengono meschiate o confuse, vero? Se lo Stato cerca di prendere l'autorità della Chiesa, cose brutte succedono, o anche viceversa. Se la Chiesa cerca di prendere l'autorità sullo Stato, succedono cose brutte. E comunque vediamo che in questo pensiero l'autorità, Dio è sempre l'autorità sopra di tutto, ma delega la sua autorità anche in queste altre aree. Vediamo cosa ne dice Salomone, versetto 2. Quando i giusti sono in autorità, il popolo si rallegra, ma quando domina l'empio, il popolo geme. Quindi un proverbio, c'è un contrasto, quando i giusti regnano o hanno l'autorità, il popolo sta bene, quando gli empi regnano o dominano, il popolo geme. E qui, da questo versetto, capiamo che l'autorità che Dio ha inventato, tutta questa cosa, è per il bene dell'umanità. Avete notato? L'autorità non è un male che dobbiamo sopportare, è una benedizione che Dio ha stabilito per il bene del popolo, perché quando i giusti, coloro che seguono le vie del Signore, sono in autorità, il risultato è un popolo che si rallegra. E quindi Dio l'ha dato affinché sia una benedizione per l'umanità. Poi siamo noi esseri umani, insomma, che possiamo rovinare questa cosa che Dio ha creato e corrompere questa cosa, però alla fine vediamo che è stata data per il nostro bene. E vediamo che la soluzione è sempre la stessa per l'autorità. Dobbiamo sempre riconoscere che Dio ha l'autorità assoluta e poi dobbiamo sempre stare nei limiti di quello che delinea la Bibbia, la parola di Dio, e così andando avanti. Versetto 3, l'uomo che ama la sapienza rallegra suo padre, ma chi frequenta le prostitute dissipa la sua ricchezza. Versetto 4, il re rende stabile il paese con la giustizia, ma chi riceve regali lo manda in rovina. Quindi, sempre parlando dell'autorità, il re, vediamo che l'autorità è una benedizione, vero? Il re che regna bene dà stabilità e giustizia al suo paese. Però, come ho già detto, c'è sempre il rischio di rovinare tutto quanto. Quando c'è corruzione, quella benedizione viene trasformata in maledizione. E di nuovo, quando uno segue le prescrizioni di Dio, le cose vanno bene, siamo benedetti. Quando uno invece si corrompe, riceve regali, le cose vanno male. Adesso leggiamo versetto 12, saltiamo avanti, ma giusto per seguire questo tema. Se un sovrano dà retta a parole menzogniere, tutti i suoi ministri diventano empi. Quindi un altro avvertimento per chi ha l'autorità: parole false possono rovinare tutto, possono corrompere tutto. Penso che ci sono tanti esempi nel mondo attuale adesso di falsità, di corruzione, eccetera. Non sto qua a raccontare, voi sapete già. Ma vediamo un'altra cosa qua, che la corruzione e contagiosa. Vediamo che comincia dall'altro, se posso dire, comincia dal re, e se lui è corrotto, anche poi tutti i suoi ministri, i suoi servi saranno corrotti. Se il re è corrotto, tutto il resto sarà corrotto. Però penso che è vero che anche l'inverso è vero. Se un re, se un leader, se un conduttore è integro, c'è più probabilità che pure i suoi ministri e il suo popolo saranno benedetti e integri. E versetto 13, il povero e l'oppressore hanno questo in comune. L'Eterno illumina gli occhi di entrambi. Quindi di nuovo un esempio negativo, un oppressore di autorità. Parla dal più alto nella società al più basso della società. Ed anche se in questi aspetti sono diversi, ci sono o c'è una cosa che tutti quanti hanno in comune, e dice così: l'Eterno illumina gli occhi di entrambi. Cioè, per dire che il Signore dà la vita a tutti quanti, il Signore è il creatore di tutti quanti, dal più alto, dal più basso, e solo grazie a Lui, che tutti noi qua stasera, e poi dal primo ministro d'Italia fino alla persona più povera che c'è in questo paese, tutti respirano e vivono grazie a Dio. E questo vuol dire diverse cose per noi. E vuol dire che tutti quanti, come già detto, rispondono all'autorità di Dio. Tutti quanti, dal più alto al più basso, dobbiamo tutti quanti rispondere a Dio. E non c'è nessuno che non è sotto la sua autorità. E poi capiamo pure che siamo tutti creati all'immagine di Dio. Anche questo si trova nella prima pagina della Bibbia. Dice che Dio creò l'uomo, la donna, alla sua immagine. E per questo motivo ogni essere umano come posso dire, merita un certo rispetto. Siamo tutti creati alla sua immagine e per quello noi diamo un valore ad ogni singola vita, ogni singolo essere umano. Poi questo che sto per dire, ho già detto nel passato, però bisogna anche chiarire una cosa, perché tanti dicono: ah sì, siamo tutti figli di Dio. Allora, biblicamente non è vero che siamo tutti quanti figli di Dio. È vero che siamo tutti quanti creati all'immagine di Dio. Siamo chiari? Ogni singolo essere umano creato all'immagine di Dio, perciò ha un valore, merita rispetto, però non vuol dire che siamo tutti quanti figli di Dio. Cosa si deve fare per diventare figlio di Dio? Leggiamo in Giovanni capitolo 1, girate con me. Giovanni 1, versetto 11. Giovanni 1, 11. Egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Quindi possiamo dire che ogni essere umano è creato all'immagine di Dio, però solo chi riceve Gesù, crede in Gesù ed è nato di nuovo, è un figlio di Dio. Per diventare figlio fisicamente devi nascere, vero? Per diventare figlio spiritualmente devi nascere di nuovo spiritualmente, ok? E quindi anche questo, per insomma, a volte c'è confusione di questo, siamo tutti creati all'immagine di Dio, perciò ogni singolo essere umano ha tanto valore agli occhi di Dio. Ma soltanto chi è nato di nuovo può chiamarsi figlio di Dio, ed è giusto capire questo. Bene, torniamo in Proverbi 29, capitolo 29, versetto 14. Il re che fa giustizia ai miseri, in verità, avrà il trono stabilito per sempre. Quindi di nuovo vediamo l'impatto di un re giusto, sarà stabile per sempre, e vediamo che lo scopo della sua autorità è quello di benedire e di stabilire, diciamo, il popolo, no, è sempre per il bene. Poi saltiamo avanti al versetto 26, l'ultimo versetto che consideriamo sempre su questo tema dell'autorità. Versetto 26, molti cercano il favore del principe, ma la giustizia per ogni uomo viene dal Eterno. Quindi qui non dice che è sbagliato cercare il favore di un principe, e dice soltanto che la vera giustizia sia non dagli uomini, ma da Dio. E di nuovo ci sono queste autorità, ma l'autorità suprema appartiene soltanto a Dio. Quindi un po' per ricapitolare tutto quanto, Dio ha l'autorità suprema, lo delega ad altri, se insomma servono bene, porterà successo, benedizione a chi è intorno a loro. Se invece fanno del male, cioè se non guidano, se non seguono le vie del Signore, poi porteranno anche male al popolo che li circonda. Bene, andiamo avanti. Adesso leggo dal versetto 5 a 11. L'uomo che aduda il suo prossimo tende una rete sui suoi passi. Nel peccato c'è un uomo malvagio, no, nel peccato di un uomo malvagio c'è un laccio, ma il giusto canta e si rallegra. Il giusto si interessa della causa dei miseri, ma l'empio non comprende tale interesse. Gli schernitori fomentano sedizioni in città, ma gli uomini saggi placano l'ira. Se un uomo saggio viene a contesa con uno stolto e lo stolto si adira e ride, non c'è pace. Gli uomini di sangue odiano chi è integro, ma gli uomini retti cercano di proteggere la sua vita. Lo stolto dà sfogo a tutta la sua ira, ma il saggio la trattiene e la calma. Allora, non dico tanto riguardo questi versetti, di nuovo sono contrasti comuni che stiamo vedendo fin dal primo capitolo di Proverbi: malvagità e giustizia, stoltezza, saggezza, ira e pace, sono cose che stiamo già vedendo da diversi mesi. Noterò però l'ultimo versetto che abbiamo letto, versetto 11, lo stolto dà sfogo a tutta la sua ira, ma il saggio la trattiene e la calma. Quindi vediamo che lo stolto, sì, dà sfogo alla sua ira. A volte abbiamo proprio questa tentazione, vero? Purtroppo prima o poi tutti quanti saremo tentati a lasciarci andare, a sfogarci della nostra ira, almeno a me viene questa tentazione, e a volte il ragionamento con cui sono tentato è quello: dai Tyler, ma sfogati, così starai meglio, cioè basta che ti sfoghi una volta, sarai più tranquillo, e poi apposta, basta che butti fuori tutta la tua rabbia e poi starai bene. E tante volte la tentazione è: basta questa unica volta e poi starai bene, non ci dovrai più pensare. Almeno io vengo tentato così. Come finisce questo ragionamento? Male, vero? Non finisce mai bene. Devo dire, piccola parentesi, ci sono modi sani per sfogarci, perché a volte noi abbiamo tanta ansia che portiamo non soltanto nello spirito, ma anche nella mente, anche fisicamente, e facciamo anche bene sfogarci, tante volte fisicamente, attività fisica può aiutarci a un po' sfogarci da tutto quello che stiamo portando indietro, eccetera, quindi ci sono modi sani per sfogarci. Però lasciar andare tutto non ci aiuterà, anzi a lungo termine creeremo delle abitudini di sfogarci ogni volta che siamo tentati, e sarà più difficile poi tenere a bada la nostra rabbia. E poi Facciamo un'ipotesi, anche se noi stessimo benissimo, cioè anche se potessimo dire, guarda, una volta mi sfogo e poi non hai più problemi con la rabbia per il resto della tua vita, c'è una cosa a cui non hai pensato ed è tutte le altre persone che ti stanno intorno. E tante volte io proprio mi dimentico di questo, quando sono tentato di sfogarmi, e proprio in quei momenti che noi possiamo ferire le persone che ci stanno intorno, e tante volte sono le persone che ci sono più care, vero? Possiamo in quei momenti ci lasciamo andare e possiamo ferire anche gli altri. E perciò, come dice in tutta la Bibbia, facciamo bene trattenere la nostra ira, cercare pace, tranquillità, forse sfogarci fisicamente, andare a correre un po', andare a giocare a calcetto o qualcosa per un po' sfogarci fisicamente, però sempre pensare, ok, anche se io potessi sistemare questo problema che ho, cosa farò? Che danni, che ferite darò a chi è intorno a me? Quindi facciamo bene ascoltare Salomone, ascoltare la parola di Dio. Il saggio trattiene la sua ira e la calma. Bene, allora abbiamo già letto versetto 12, 13 e 14, adesso versetto 15. La verga e la riprensione danno sapienza, ma il fanciullo lasciato a se stesso fa vergogna a sua madre. Quindi anche qui un altro tema che abbiamo visto diverse volte, si collega al primo versetto che parlava della correzione in generale, qui sembra che stiamo parlando più della disciplina che i genitori danno ai figli, sempre parlando dell'autorità, i genitori che hanno l'autorità sui loro figli, ma dice semplicemente che la disciplina dà sapienza e la mancanza di disciplina porta vergogna, è molto semplice. E per noi genitori, quello che vuol dire è che figli disciplinati diventeranno adulti saggi. È molto semplice. Figli disciplinati diventeranno adulti saggi. E penso che quello che noi tutti vogliamo per i nostri figli. Io ho cominciato da solo un anno, alcuni di voi lo state facendo da tanto tempo, però come la Bibbia dice, i nostri figli sono come frecce, vero? E noi vogliamo lanciarli nel mondo come adulti maturi, adulti saggi, che possono essere una benedizione a questo mondo perso nelle tenebre. E quindi che Dio ci dia saggezza e pazienza per crescere bene i nostri figli, per lanciarli come quelle frecce nel mondo per la gloria di Dio. Versetto 16, quando gli empi aumentano, aumentano pure le trasgressioni, ma i giusti vedranno la loro rovina. Versetto 17, correggi tuo figlio, egli ti darà conforto e procurerà delizie all'anima tua. Quindi in versetto 15 parlava del beneficio che il figlio ottiene quando viene disciplinato. In versetto 17 parla del beneficio che il genitore trae da figli disciplinati che diventano maturi. Allora, ovviamente non cresciamo i nostri figli per motivi egoisti. Vero? Lui dice, io voglio un figlio perché voglio ABC per me stesso. Io sto scoprendo che crescere figli vuol dire rinunciare a se stesso e dare tutta la tua vita per un altro essere umano, ok? Quindi non è che cresciamo dei figli per ricevere indietro qualcosa, anzi, cresciamo figli per dare e per dare e per dare. Poi, come ha detto il nostro Signore, è più benedetto, siamo più benedetti quando diamo che quando riceviamo. C'è un paradosso anche in questo. Però è pure vero, come Salomone evidenzia qua, che riceviamo tanto dai nostri figli e c'è tanta benedizione nel crescere dei figli. Non lo facciamo per quel motivo, però è vero, e penso che tutti noi genitori qua presenti possiamo testimoniare il fatto che ci sono anche tante benedizioni nell'essere un genitore. Ed è veramente una gioia immensa avere dei figli. Versetto 18, quando non c'è visione profetica, il popolo diventa sfrenato, ma beato chi osserva la legge. Allora, questo è un versetto su cui ho sentito diverse opinioni negli anni. Tante volte viene usato per dire che i leader di una nazione o anche i leader di una chiesa devono dare una visione al popolo, cioè devono dare un'idea, ok, dove stiamo andando, cosa vogliamo fare, e se non lo fanno tutti saranno confusi. Allora, possiamo chiederci se questo è vero, penso di sì in un certo senso. Se uno deve guidare, uno deve condurre, se la gente non sa dove sta arrivando o dove sta andando, sarà confusa, vero? E quindi ci deve essere un certo senso di conoscenza, che okay, qual è la nostra destinazione, dove stiamo andando, e così ci possa essere meno confusione. E non so se è quello che Salomone voleva dire, qui parla specificamente della visione profetica. Facciamo bene metterci nei panni di una persona ebraica nei tempi di Salomone per capire che cos'era questa visione profetica ai tempi di Salomone. E uno penserebbe subito ai profeti che Dio ha mandato al popolo, e questi profeti più che altro chiamavano, predicavano al popolo di tornare a Dio, di lasciare la falsa religione che era prevalente in quel paese, di tornare al Signore e vivere secondo la parola di Dio. Se noi leggiamo i profeti, il messaggio maggiormente è questo: ravvedetevi, tornate al Signore e seguite la legge del Signore. Poi ovviamente, come sappiamo, ci sono predizioni che ci sarà il Messia, quello che sarebbe successo dopo, però maggiormente i libri profetici chiamano il popolo di tornare al Signore. Quindi nel contesto in cui scriveva Salomone, penso che il significato di questo versetto diventa chiaro. Quando non ci sono leader che chiamano il popolo di tornare al Signore e tornare a quello che c'è scritto nella parola, ci sarà disordine e distruzione. Penso che sia questo il significato di questo versetto, e mi sa che diventa ancora più chiaro esaminando bene questo proverbio. È un proverbio di contrasto, quindi la prima parte viene contrastato con la seconda, e potremmo riassumerlo così. Nella prima parte dice: se non c'è visione profetica c'è maledizione, ma se c'è osservanza della legge c'è benedizione, ok? E quindi c'è un collegamento diretto tra la visione profetica e l'osservanza della legge, vedete? Queste due cose sono collegate, quindi quello che i profeti facevano era chiamare il popolo di tornare alla parola di Dio. E quindi non penso che parla tanto di visioni strane, ma proprio di una chiamata profetica di stare saldi nella parola di Dio. E purtroppo ci sono chiese che un po' corrono dietro a tante visioni o tante esperienze strane, ce ne sono diverse in tutto il mondo, di specifico c'era uno in America, conosciuto proprio per questo, che insomma le visioni che aveva ricevuto il pastore venivano quasi trattate come scrittura. E poi l'anno scorso è venuto fuori che il pastore aveva avuto relazioni con diverse ragazze del ministero, insomma proprio un macello molto triste, cose orrende. Però guardando indietro si poteva vedere che questi qua avevano esaltato le visioni, queste cose di questo uomo, quasi all'altezza della Bibbia, e si vede che frutto portano queste cose. E quindi dobbiamo stare attenti là, e questo allo stesso tempo non vuol dire che Dio non parla ancora, amen? Abbiamo un Dio potente che ci parla, e anche nel Nuovo Testamento vediamo il dono della profezia, vediamo in Atti capitolo 21, se non sbaglio, Agabo, che ha profetizzato quello che sarebbe successo a Paolo a Gerusalemme, e vediamo pure in 1 Corinzi 14, Paolo scrive, chi profetizza invece parla agli uomini per edificazione, per esortazione e consolazione. E quindi noi vogliamo il dono della profezia anche nella nostra Chiesa, amen? Chi vuole edificazione, esortazione e consolazione? Io sì, ok? Preghiamo che il Signore manda il suo Spirito su di noi in modo che il Signore ci parli in questi modi. Anche in 1 Tessalonicesi 5 dice, non disprezzate le profezie, provate ogni cosa e ritenete il bene. E quindi dobbiamo sempre ricordarci di cercare, sì, insomma, la profezia in quel senso, però come i profeti dell'Antico Testamento, quello che viene detto deve sempre andare d'accordo con la parola di Dio. Il nostro standard è questo, e noi vogliamo cercare più che altro la verità che Dio ci ha rivelato qua. La scrittura è suprema in ogni cosa. Dio, un po' tornando al discorso dell'autorità, Dio ha, diciamo, divulgato la sua volontà, la sua autorità anche tramite la sua parola. Bene, andiamo avanti, versetto 19. Un servo non si corregge solo a parole, anche se comprende, non ubbidisce. Versetto 20. Hai visto un uomo precipitoso nel suo parlare? C'è più speranza per uno stolto che per lui. Allora, velocemente su questo versetto, la stoltezza è un tema molto evidente in questo libro ed è sempre spiegata in senso negativo. Potremmo dire che il messaggio di questo libro è respingere la stoltezza e ricevere la saggezza, ok? Questo è il messaggio. Ma qui vediamo qualcosa che è ancora più pericolosa della stoltezza. Avete notato? Un uomo precipitoso nel suo parlare, c'è più speranza per uno stolto che per lui. E quindi anche qua questo, insomma, parlare precipitoso, precipitosamente, l'impulsività, prendere decisioni in fretta, è peggio della stoltezza. E quindi questo libro va avanti a dire stoltezza, no, non stoltezza, ma dice c'è una cosa ancora peggio, ed è proprio questo. Abbiamo visto pure con Donovan, mi sa, in capitolo 26, versetto 12, hai visto un uomo che si crede saggio? C'è maggior speranza per uno stolto che per lui. Quindi dobbiamo specificamente stare attenti a queste cose, di non crederci saggi, di non pensare che noi siamo chissà che cosa, ma di essere umili e anche di non essere precipitosi in quei sensi. E versetto 21, se uno alleva delicatamente da fanciullo il suo servo, alla fine egli vorrà essere suo successore. L'uomo iracondo fomenta contese e l'uomo colerico commette molti peccati. L'orgoglio dell'uomo lo porta in basso, ma chi è umile di spirito otterrà gloria, come ho anche detto, domenica dell'umiltà, come anche Maria ha cantato. La Bibbia lo ripete tante volte. Versetto 24. Chi si fa socio di un ladro odia la sua vita, egli ode il giuramento, ma non denuncia nulla. La paura dell'uomo costituisce un laccio, ma chi confida nell'Eterno è al sicuro. Versetto 26, anche se abbiamo già letto, molti cercano il favore del principe, ma la giustizia per ogni uomo viene dall'Eterno. E poi l'ultimo versetto, l'uomo iniquo è un abominio per i giusti, e chi cammina rettamente e un abominio per gli empi. Questo è molto interessante, questo ultimo versetto. Chi è iniquo è un abominio per i giusti, ma anche viceversa. Chi cammina rettamente è un abominio per gli empi. E da che parte staremo? Ci sono due scelte, o da una parte o dall'altra parte, e che Dio, insomma, ci dia la grazia di stare sempre dalla sua parte.